Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, versetti 6-12. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Parola del Signore. Ecco, questi versetti sono propri, come sappiamo, di Luca. Gli altri evangelisti non contengono questo episodio, questa della passione di Gesù. Tra l'altro bisogna anche ricordare che Luca in tutto il suo Vangelo, più degli altri sinottici, mostra, o forse meglio dire, osserva più volte la figura di Erode, molto presente nel suo Vangelo. Vediamo insieme ora il brano.
Già ieri mi aveva colpito questa presenza di il consiglio degli anziani del popolo, i sommi sacerdoti e gli scribi, che appunto presentano Gesù all'autorità, al rappresentante dell'autorità occupante, e lo accusano di tradimento verso l'autorità romana. Anche qui Luca insiste, al versetto 10, c'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Anche davanti a Erode, dunque, c'è questa accusa di questa categoria di sommi sacerdoti e gli scribi. Effettivamente anche di nuovo davanti a Pilato, quasi la folla non, per Luca quasi la folla non c'è, almeno io se ho controllato bene, non c'è la folla in Luca, sembra che anche queste grida crocifiggilo, crocifiggilo vengano sempre da questi, dai capi, i sommi sacerdoti, le autorità, però dice anche il popolo. Comunque Luca insiste molto, insomma, sulla responsabilità dei capi, e anche al versetto 35, quando già si parla della crocifissione, dice: il popolo stava a vedere, mentre i capi lo schernivano. C'è quasi in Luca una volontà di voler cercare, o comunque voler rilevare, che la responsabilità è stata più dei capi e che non tutti erano unanimi, tant'è vero che anche presentando Giuseppe di Arimatea dice non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri.
C'è questo desiderio di Erode di voler vedere Gesù. Ma certo è un desiderio non retto, perché lui lo vuol vedere, diciamo, sperando di vedere qualche miracolo. Non è come il desiderio di Zaccheo, oppure il desiderio di vedere Gesù dei greci nel capitolo 12 di Giovanni. Quindi è un desiderio che cioè che non è, cioè, ci sono diversi desideri, appunto, in atteggiamenti, e qui Erode appunto lo fa per banalità, tanto che poi quando Gesù tace di fronte a questo silenzio lo schernisce, i soldati insieme con Erode lo schernisce, lo insulta, e qui mi richiamava quel testo di degli Atti al capitolo 4, dove dice: davvero in questa città si sono radunati insieme contro il suo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà aveva preordinato che avvenisse. Quindi c'è appunto la volontà di Dio che così deve adempiere. Quindi
volevo solo aggiungere che il richiamo che ha già fatto Gemma al capitolo 4, quarto degli Atti, che mette evidentemente sullo sfondo il Salmo 2, non è la prima volta che mi trovo a fare questo pensiero, cioè che mi pare che nell'incontro con Erode quasi sia veramente il massimo del dolore, dello svuotamento, dell'annientamento in cui è posto Gesù, e quindi proprio la punta, mi verrebbe da dire, della consacrazione con cui il Padre appunto unge, consacra il Figlio, obbediente fino alla morte. Quasi mi pare peggio questo momento di questa derisione dei potenti, delle botte che sono richiamate, insomma, nei versetti 63-65 del capitolo precedente. Certamente gli oltraggi dei servi, ma qui questo silenzio di fronte a queste beffe, di fronte, è veramente, mi pare, la prima della crocifissione, la punta bassa massima dell'annientamento a cui lui accetta di sottoporsi.
Anch'io l'avevo letto così, e ci sono questi tre participi del versetto 11, e insultandolo, facendosi beffe di lui, mettendogli addosso una splendida veste, e proprio in questo fondo dell'umiliazione, di questo disprezzo da parte dei potenti del mondo, questa veste splendida, così mi sembrava il luogo in cui risplende poi la sua vera regalità, che il mondo non può conoscere, la sua divinità, proprio in questo silenzio, in questo accogliere fino in fondo questo obbrobrio, risplende la sua dignità di figlio. E poi riguardo a questo binomio, appunto, che è sempre presente nella passione del Signore secondo Luca, i capi dei sacerdoti e gli scribi, e che è ripreso poi anche nel racconto dei discepoli di Emmaus al capitolo 24 al versetto 20, dice: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità, gli scribi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. E quindi sì, insomma, c'è questa costante di Luca che attraversa tutta la passione del Signore. Quindi non c'è il popolo, non ci sono neanche i farisei, e il potere politico qui in Pilato, Erode, mi sembra che sia nello sfondo, come abbiamo visto nel capitolo 3.
quando introduce la storia di Gesù, ed è un altro livello di responsabilità rispetto ai capi del popolo, tanto che di fronte al Sinedrio Gesù in Luca non sta in silenzio, ma dà una sua testimonianza. D'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Qui di fronte al potere politico così iniquo e meschino, lui non risponde nulla, perché a questo livello le sue parole non possono essere comprese.
Dicevo all'inizio dell'omelia, Erode per Luca è un personaggio più volte ricordato, e a capitolo 9 in particolare si dice che cercava di vederlo, era curioso, aveva fatto ammazzare Giovanni Battista e pensava che fosse il Battista risuscitato, insomma lo inquietava o lo incuriosiva. E poi ancora lo troveremo, mi pare, il capitolo 13, andate a dire a quella volpe, questo giorno, questo altro, devo predicare, poi il terzo giorno. Insomma, Erode si era interessato più volte, questo è tipico del Vangelo di Luca, che lo sottolinea, e qui lo troviamo, ed è proprio qui che lo troviamo nella Passione. In quei giorni era lì, perché aveva un palazzo a Gerusalemme, un palazzo degli Asmonei, dove lui risiedeva, probabilmente andava lì anche perché erano i giorni della festa. E Pilato, sentendo che Gesù è della Galilea, non esita, e fa parte della sua strategia, non esita a mandarlo da lui. Con che intenzione lo manda? Solo così, per avere un parere? E lo troviamo esplicitato il versetto 15. Anche Erode, al quale l'ho mandato, infatti ce l'ha rimandato, non ha trovato niente in lui degno di morte. Quindi sperava di levarsi la castagna bollente mandandolo da Erode, ma Erode lo rimanda senza accusarlo. E già anche qui Erode, che si comporta così, in questo modo meschino, non so come dire, perché prima lo cerca, lo interroga, poi Gesù non risponde, tace, sta in silenzio perché capisce che non servirebbe a niente parlare con Erode, secondo me, e allora lo schernisce, eccetera, gli dà addosso, e lo deride in questo modo, che dimostra che Gesù, stando in silenzio, aveva ragione. Non è un personaggio di cui fidarsi, perché non lo deride perché è colpevole, ma sa che è innocente, perché lo rimanda, che così ed interpreta Pilato, che Erode, come ho detto prima, lo rimanda senza aver trovato l'accusa. Le accuse che i capi hanno rivolto prima davanti a Pilato, poi davanti a Erode, si sono dimostrate anche per Erode false. E allora perché trattarlo così? È un innocente, è proprio meschino, una figura. L'altro punto, è l'ultimo versetto, c'era inimicizia fra loro e ora divengono amici. È chiaro che sì, forse qui bisogna avere una, cioè c'è un doppio livello, divengono amici perché, nel senso che in questo caso sono concordi contro i capi, perché non la pensano come i capi, e anche contro Gesù, perché non lo difendono, e divengono amici, sono amici come re. L'inimicizia, è chiaro che c'è un livello anche più alto, che è quello che ricorda, come è stato ricordato, detto, osservato, il capitolo quarto, mi pare, no? Degli Atti, ricordato i versetti 26 e 27. Nonostante questo, però, va ricordato che anche dopo la morte di Gesù la loro inimicizia è continuata. Non è che l'Evangelista si dimentichi poi di quello che succederà. Continueranno a essere nemici, però in questo caso divengono amici, nel senso che verso Gesù si comportano allo stesso modo.